Quindi, 2000 anni fa, è stato Dio, nella sua immensa saggezza, ha mandato uno dei suoi messaggeri, uno dei suoi figli prediletti, a incarnarsi in quel luogo. E tutto è accaduto in un modo bellissimo. Attraverso questa creatura, a cui è stato imposto il nome di Gesù, da un certo punto in poi si sarebbe manifestato una potenza molto più grande, il Cristo. Gesù detto il Cristo. Attenzione, perché sono due cose, è la stessa cosa, ma sono due cose separate. Come se tutta la preparazione della vita del Maestro Gesù fosse stata una preparazione per poter incarnare il Cristo cosmico, il principio cristico, il principio di salvezza. Il Maestro Gesù era un'entità adatta a vivere qui e ora, facciamo finta di essere 2000 anni fa, era adatta a vivere qui su questo pianeta e ora 2000 anni fa. Quindi aveva un corpo adatto a questo tempo e a questo luogo. Parlo al presente, come se fossimo 2000 anni fa, perché siamo su un eterno presente. Ma la coscienza cristica, il Cristo cosmico, il figlio unigenito di Dio, capite cosa intendo dire? La coscienza cristica è il principio assolutamente divino, di amore, di saggezza, di conoscenza. Questo è un principio unico che vale per tutto l'universo e che da un certo momento in poi è sceso, è entrato, la parola esatta è ha adombrato il corpo fisico di quest'uomo che aveva il nome Gesù. Mettendo insieme tutti i frammenti letti strada facendo, perché il vero mistero lo conosceremo chissà quando saremo pronti a poterlo recepire, c'è stato un momento nella vita di Gesù in cui lui ha avuto un'iniziazione, quando ha incontrato suo cugino Giovanni, e Giovanni si è inchinato e lo ha battezzato nell'acqua del fiume Giordano. Ha detto: io ti battezzo con l'acqua, ma verrà dopo di me colui che ti battezza sul fuoco, col fuoco. E il cielo si è aperto, ci racconta il Vangelo, e si è manifestato lo Spirito di Dio sotto forma di colomba. Questo è il Vangelo, E la voce di Dio ha risuonato in questo luogo in cui Giovanni battezzava, e ha detto: questo è il mio figlio unigenito del quale mi sono compiaciuto. Ricordi queste parole del Vangelo, Paola? Quindi in quel momento è come se Gesù avesse ricevuto l'iniziazione, una iniziazione molto grande, talmente grande che suo cugino Giovanni, anche lui nato in un modo molto particolare, perché Giovanni è nato dalla cugina della mamma di Gesù, perché erano cugini Giovanni il Battista. La madre era sterile e la mamma di Gesù è andata a trovare sua cugina per dirgli di essere incinta, e proprio in quel momento, in quel momento anche questa donna, avanti negli anni e sterile, si è accorta di aver concepito questo bambino che poi è diventato Giovanni il Battista, che battezza suo cugino Gesù, che lo battezza con l'acqua. E in quel momento del battesimo si è manifestata questa grande luce. Questo è quanto ci raccontano i Vangeli, non mi guarderei bene dal mettere in discussione il Vangelo, però se ci raccontano questa cosa deve essere accaduto veramente qualcosa di straordinario. È come se in quel momento la coscienza cristica fosse penetrata all'interno di questo corpo, che tra l'altro era un corpo perfettamente adatto a contenere questa energia immensa. Ricordatevi poi che c'è stata la trasfigurazione molto tempo dopo, quando sono andati sul Monte Tabor, che è ancora un altro discorso, però che vi fa capire che all'interno di questo corpo fisico di Gesù ci fossero ben altre energie che si sono anche rese visibili. Da quel momento inizia un periodo particolarissimo della vita di Gesù, la vita pubblica, diciamo. Lui fa i miracoli, lui guarisce, lui parla per parabole semplici per alcuni e difficili per altri, dipende dalla capacità di udire. Facciamo ancora un passo indietro. La donna da cui questo bambino speciale è nato, perché già prima di incarnare allora diciamo che la coscienza cristica, l'immensa scintilla divina che è il Cristo cosmico, proprio di diretta, proprio non so se riesco a spiegarmi, di molti livelli superiori a quello che poteva essere il Maestro Gesù. Era il Cristo cosmico, la coscienza cristica, che in quel momento è entrata dentro questo corpo di giovane uomo preparato in un certo modo, anche perché lui aveva fatto tutta questa preparazione in mezzo agli Esseni, di cui sappiamo poco, queste poche cose che si mettono insieme. Ma anche sua madre, la madre che ha partorito questo bambino, che poi è diventato questo ragazzo, che poi ha potuto accogliere in sé la coscienza cristica per poter assorbire dentro il tuo corpo un'elevazione così straordinaria di energia. Il tuo corpo deve essere preparato a livello energetico, era pronto, era predisposto. Ma anche il corpo femminile da cui è nato questo bambino doveva essere predisposto altrettanto bene. La nascita di Gesù, la nascita del Maestro Gesù, che ha fatto proprio tutto l'iter dall'incarnazione, dai primissimi momenti, non è che è entrato in un corpo già pronto. Questa nascita è stata straordinaria sotto diversi punti di vista. Intanto per partenogenesi, una nascita da una madre vergine, così come ci viene raccontato. Come sia, sta di fatto che Maria faceva parte delle fanciulle del Tempio. Maria è stata allevata nel Tempio. Suo padre Gioacchino, era un sacerdote del Tempio. E per cui la bambina era stata allevata nel Tempio. C'erano molte bambine, molte donne, bambine giovani che poi crescevano e prestavano servizio dentro il Tempio. Allevata non coi voti, non pensiamo alla monaca, non come una monaca, ma allevata in un certo modo, con una certa dirittura. Da un certo punto in poi della sua vita, Maria riceve la visita di questa creatura luminosa, bellissima, che la spaventa. La sua stanza si riempie di luce e lei si rannicchia in un angolo, schiacciata da questa luminosità immensa, che gli dice: tu, Maria, hai trovato grazia presso Dio, tu concepirai un figlio e gli darai il nome Gesù. E lei, spaventata, dice: ma come può accadere questo se io non conosco uomo? E l'angelo gli risponde, perché si è manifestato come angelo, gli dice che questa è la volontà di Dio, e lei risponde con questa bellissima frase: Ecce ancilla Deus fiat voluntas tua. Ecco l'ancella di Dio, ecco la serva di Dio, si è fatto tutto secondo la sua volontà. Che poi queste parole siano le stesse o meno, non importa, ma questa è la tradizione. La cosa importante è, attenzione, perché ritorniamo in questa immensa luce che si manifesta, e lei rimane completamente compenetrata di questa luce. Il suo livello vibrazionale fisico è stato elevato immensamente, in modo che dentro il suo corpo fisico potesse crescere un altro corpo fisico che già energeticamente era altissimo, elevatissimo. Altrimenti un corpo fisico normale non avrebbe potuto reggere la vibrazione del Maestro Gesù che si viene a incarnare dentro un corpo umano normale. Thank you. Allora Paola, non so se con quello che sto dicendo sto chiarendo qualche concetto o se lo sto complicando.
No, no, anzi, è una visione
è
molto
una visione
più completa.
Eretica per chi è strettamente legato ai crismi della Chiesa, e vabbè, faccia un po' come vuole.
Non direi neanche, perché comunque sono...
Non sto dicendo, vabbè, non importa. Io sto dicendo un qualcosa che mette insieme una quantità di frammenti rimasti lì, uh-huh, e che mi dà una visione talmente bella, talmente elevata, talmente comprensibile oggi dal punto di vista teosofico, cioè libera da dogmi, libera dagli schemi. Tu devi credere perché è andata così. Sì, sì, è andata così, ma fatemi capire, ho bisogno di capire anch'io. E questo, ti dirò, mi colma tutta una serie di lacune e mi fa guardare con una immensa tenerezza tutta questa storia e con una comprensione ad un livello molto superiore di quello che è accaduto. Questo maestro che si incarna e che accetta tutto l'excursus e che comunque ricorda sempre di essere un maestro, eh? Perché noi non abbiamo più capito cosa è successo, però quando sono andati a Gerusalemme, padre e madre nella gran confusione hanno perso il bambino. E dove l'hanno trovato il bambino?
Nel tempio.
Nel tempio, che insegnava ai dottori del tempio, un bambino di 12 anni, per cui quello se lo ricordava di essere un maestro, eh? Che noi non sappiamo che cosa sia successo è tutta un'altra cosa, perché nessuno ce l'ha raccontato, ma l'unico pezzettino che ci hanno raccontato è che il bambino insegnava ai dottori. Scusate se è poco. Per cui questo maestro che si è incarnato ha sempre in qualche modo avuto la consapevolezza. Poi non lo vediamo più, non sappiamo più cosa ha fatto, dove è andato, nessuno ci ha raccontato niente. Ci sono altri racconti che ci dicono che è stato allevato. C'è questo bellissimo libro, L'altro volto di Gesù, che, dei Givaudan, di quando i Givaudan erano ancora insieme, venivano istruiti in astrale, sono stati una coppia straordinaria, che ci racconta come questo bambino molto particolare sia stato allevato dai maestri esseni. E quindi gli è stata data tutta un'iniziazione particolare. E poi con i ritrovamenti archeologici, e qui siamo proprio in era archeologica, nei nostri anni 50 sono stati ritrovati i rotoli con le leggi dei maestri essenici. Siamo resi conto che quelli, insomma, non scherzavano per niente, non erano affatto dei pastori. Prima, a microfoni spenti, Paola mi ha detto una cosa molto bella, ripetimela un po' adesso così andiamo avanti su,
sì,
questo argomento.
Mi chiedevo come mai, insomma, Gesù, che è stato un maestro, che poi ha ricevuto questo spirito cristico, si è dovuto nascere alla fine poi in una stalla, perché comunque la madre faceva parte del...
Era figlia di un sacerdote del tempio.
Di un sacerdote. Giuseppe, anche lui, insomma, non scherzava in quanto allevatura nobile. Comunque.
Perché discendeva dalla stirpe di Davide.
Esatto.
Discendeva dalla stirpe di Davide. Vediamo anche questo, che nella loro epoca, nella loro società, in qualche modo loro erano già dei benestanti, perché
appunto
Giuseppe era un artigiano. Mm-hmm. Non era uno che andava in giro a pascolar capre come la maggior parte, cioè non lo dico in modo dispregiativo,
no, no,
perché
no,
questo era,
certo,
era come noi lavoriamo alla Fiat, loro andavano in giro,
certo,
a pascolar capre, perché la società era quella. Quindi era già un ceto medio, già di una buona borghesia.
Mm-mm.
Non dovevano essere ricchissimi, perché quando è nato Gesù ha portato delle tortore al tempio. Quando nasceva un bambino bisognava fare un dono al tempio.
Mm-hmm.
Chi possedeva più denaro portava dei buoi, portava dei grandi animali, cosa che poi dopo la nascita di Gesù questo è cessato, e questo è il sacrificio di animali. Chi invece era meno abbiente portava delle tortore, dei piccioni, e hanno portato delle tortore. Ma abbiamo fatto un passo indietro, siamo tornati alla nascita di Gesù, e qui c'è un altro episodio estremamente interessante. Intanto è nato in una stalla, perché poverini, loro avrebbero voluto andare nell'albergo dell'epoca. Infatti sono andati in giro per varie locande, in modo da poter dormire in un letto per tenere la moglie al coperto. Poi aveva già un asino, per cui era ricco, si fa per dire, no? Si fa per dire, naturalmente. E non ha potuto andare a dormire da nessuna parte, non perché non avesse i soldi per pagare, ma perché era tutto pieno. era tutto tutto pieno, perché arrivavano da tutte le parti, perché lì c'era il comando romano e bisognava andare lì a,
sì,
a farsi censire.
Ma la mia domanda in effetti non era riferito come mai in una stalla, nel senso erano più o meno del ceto medio, però no, era come mai gli eventi si sono svolti proprio così.
C'è un'altra cosa,
c'è un
molto bella,
anche lì,
sì, vabbè, indubbiamente, no? Era un simbolo anche. C'è quest'altra cosa molto bella. Abbiamo parlato di due fenomeni luminosi straordinari. Noi siamo partiti dai 30 anni e poi torniamo indietro, uh-huh, indietro. Alla nascita di Gesù c'è questa famosa stella, questo famoso segno nel cielo. Allora, non può essere una stella, perché una stella non si muove in questo modo. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto, però sono arrivati questi famosi magi dall'Oriente a portare omaggio al bambino. C'è tutta una corrente di pensiero che fa capo ai testi del maestro tibetano, ai testi di Alice Bailey, che dice che quei magi che arrivavano dall'Oriente fossero i suoi fratelli, i suoi confratelli Kotumi e Moria e il maestro tibetano, che sono arrivati per vedere dove il loro confratello si fosse incarnato, sono andati a portargli omaggio e sapevano esattamente dove andare. E attenzione, perché quando viene narrata nel Vangelo la storia della nascita di Gesù, dice che c'erano tanti pastori che dormivano fuori con le pecore. Era normale, era ovvio che dormissero fuori. Poi non è che ci fossero 10 gradi sotto zero, siamo in Israele, dove si sta bene fuori anche adesso, non è che geli. Questa luce nel cielo era talmente brillante che ha svegliato i pastori che dormivano. Quelli erano abituati a dormire fuori e non si svegliano perché c'è una stella come tutte le altre notti. Dice che c'è stata questa luce così brillante che ha svegliato i pastori che dormivano. E allora i pastori che si sono svegliati hanno seguito quella luce e sono andati là nel luogo in cui quella luce si manifestava. E nuovamente, ecco l'incarnazione, la luce, la manifestazione della luce. E poi c'è un altro brano che dice che c'era un coro di creature angeliche che cantava, che si è manifestato proprio lì, in quel luogo.
Suono e colore.
Suono e colore. Luce, suono e colore. Sì, infatti.
A metà tra un lampo di energia e uno sbarco alieno.
Chissà cos'è stato. Sto studiando Nikola Tesla, poi ti racconto. E prossimamente su questo schermo, su questi microfoni, voglio dire. Interessantissimo. E comunque, vedi queste manifestazioni di luce, queste porte dimensionali, vediamole così, è così bella questa parola, rende bene l'idea. Queste porte dimensionali che si aprono tra la nostra società e la nostra dimensione materiale quotidiana, la luce disgrega in qualche modo, non disgrega, allenta le maglie della materia, e attraverso le maglie della materia che si allentano, penetra un'energia diversa infinitamente più grande. E poi le maglie della materia si chiudono e intrappolano dentro questa parte di energia più grande.
Bella questa scena. Fa venire in mente Cocoon. Ma non
no,
solo.
A me non veniva in mente Cocoon. A me venivano in mente gli esperimenti di materializzazione, gli esperimenti di Roll, gli esperimenti della Blavatsky. E quello che i maestri dicono, che dall'interazione tra suono e colore.
Aspetti, quindi praticamente per un momento, quando è nato Gesù il Cristo, la luce astrale si è vista,
sì,
perché
sì,
era
sì,
talmente
sì,
un'energia forte che si è proprio
svegliato
fisicamente la luce astrale.
Quello che vi sto dicendo lo potete leggere nel Vangelo. Ha svegliato questa luce, ha svegliato i pastori che dormivano all'addiaccio. Ci sono proprio queste parole, dormivano all'addiaccio con i loro greggi. Questa luce li ha svegliati e allora si sono messi in moto per vedere da dove veniva la luce e hanno visto la grotta dove c'era questo bambino, una grotta piena di luce. E si sono inginocchiati, hanno capito la grandezza, la portata di questa nascita. Queste creature così semplici hanno visto, hanno capito, si sono inginocchiati e tutti hanno portato qualcosa a questa povera donna che aveva partorito in questo modo, così con poche cose a disposizione. E però arrivavano anche i saggi guidati insieme ai pastori che gli portavano qualcosa da bere, qualcosa per coprire il bambino, qualcosa da mangiare per questi pellegrini. Perché c'era questa tradizione di solidarietà che oggi si è persa, allo stesso modo hanno visto questi altri tre grandi questi tre grandi che hanno portato ben altri doni. Quelli non viaggiavano sull'asino, ma viaggiavano coi cammelli, viaggiavano coi bagagli, erano vestiti con abiti preziosi e con bardature d'oro i loro cammelli, per cui la differenza è molto evidente.
Quindi quando
è il re che li aspettava, è il re, come si chiamava il re cattivo che li aspettava?
Erode
aveva sentito dire che le sue sentinelle gli erano detto che c'erano dei re che arrivavano dall'Oriente, che attraversavano i suoi territori. Erode si era già messo tutto in pompa magna, diceva: verranno da me con i loro cammelli pieni di regali. E quelli manco per niente, non hanno degnato di uno sguardo. Pensava Erode, ma questo fa parte della storia, questa non è una bella favola, questa è storia. Erode è esistito, è vero, è reale.
Quando si dice è venuto alla luce, ha visto la luce.
Luce, ma proprio
luce. Quando c'è ogni nascita, in quel caso era una nascita speciale, per cui questa luce è stata vista proprio.
È stata vista, sì.
Da tutti.
Da tutti coloro che erano nei dintorni. Quelli che erano nei dintorni, quelli che dormivano lì all'aperto, sono stati abbagliati da questa luce. Sai, quella gente è abituata a dormire fuori, non è che si sveglia tutti i momenti e segue la prima stella che passa. Dormivano fuori tutte le notti. Per cui per alzarsi e correre seguendo quella luce doveva essere qualcosa di veramente straordinario. Per cui sono riuscita a rimettere insieme in questo mio silenzioso dialogo, che è andato avanti per molto tempo, che sta continuando ad andare avanti, con il bambino che ho lì, con questo Gesù bambino che c'è lì. Io non vedo la statua. Sai, a un certo punto, quando tu vuoi connetterti con una cosa, non hai che da aprire il tuo cuore, la tua mente, e l'energia con cui tu ti sei connesso arriva. Se tu chiedi qualcosa, ti arriva. E appunto, dicevo, questa, non ho chiesto cose particolari, ho chiesto di essere aiutata a comprendere questa cosa che non comprendevo bene nei dettagli. Mi sembrava di aver avuto un taglio, una sorta di chiusura, ma no, non sto usando le parole giuste. Probabilmente tutto quanto ci hanno insegnato su Gesù da quando noi siamo nati, e Gesù bambino, e Gesù la sua crescita,
diciamo,
ce l'hanno insegnato con gli stampini, col paraocchi, giustamente, ce l'hanno inculcato. Torno a usare questa parola un po' obsoleta, un po' fuori moda, ma che è come quando riempiono un sacco a forza. La nostra mente è il sacco e qualcuno a forza ci spinge dentro delle nozioni senza darci tempo di farle passare attraverso il nostro cuore e la nostra mente. Per cui abbiamo acquisito questa immagine di Gesù, l'abbiamo acquisito talmente bene che non ci stupiamo più. Capisci quando dicevo che noi non abbiamo il dono dello stupore? L'abbiamo perso. Diamo tutto per scontato. Natale, ah sì, Natale, si fanno i regali, il panettone, lo spumante, il cenone, si sta con gli amici, si rivede. Ma Natale è il ricordo di una incarnazione grandissima. Anche dire ah sì, è nato Gesù, c'è stato ridetto così tante volte in un modo così trito, senza darci la possibilità di
assimilarlo,
di assimilarne il valore, la portata. E invece questa cosa che a Natale si è più buoni, che si è più disponibili, è proprio il ricordo dell'assoluta disponibilità di questo maestro, che ha accettato di incarnarsi per portare un messaggio di amore agli altri: amatevi l'un l'altro. Ecco il messaggio della nascita, il Natale, natus est Natalis, Natale. Per noi la parola Natale ha perso il significato. Lui è nato con la consapevolezza che avrebbe portato un messaggio d'amore, che avrebbe insegnato agli altri ad amarsi. Ma come l'avrebbe insegnato? Non con le nozioni, e torniamo al discorso che ho fatto prima, insegnando ciò che abbiamo appreso, ma insegnando ciò che siamo. Lui sapeva qual era l'escursus su questa terra, lui sapeva qual era il messaggio che doveva portare, lui sapeva che l'avrebbero ucciso, e lui sapeva, e poi c'è tutto un altro fatto iniziatico dietro, c'è stato uno scambio, c'è nella messa c'è una frase che dice accettiamo la tua venuta, un sacrificio perpetuo, uno scambio. È cessata l'era dei sacrifici della carne, cioè dei sacrifici proprio del massacro degli animali. Venivano uccisi perché il loro sangue veniva versato, la carne non è che veniva mangiata la carne, veniva bruciato il sangue, il che è tutta un'altra cosa. Io parlo poche volte del sangue perché sotto questo discorso del sangue c'è un altro grande mistero. Praticamente veniva offerto l'eterico,
la nostra linfa vitale,
la nostra linfa vitale, l'eterico dell'animale ucciso, l'eterico risiede nel sangue, mm-hmm. veniva offerto alla divinità per colmare quell'eterico che veniva sottratto al grande etere con una incarnazione.